La cosa importante è che ci sia un meccanismo di riparo, ci sia la possibilità di eliminare il legame sbagliato e poter ripristinare quello giusto. Perciò esiste una possibilità di riparo. Posso avere appunto quello che è una correzione. Lo stesso sul folding stesso delle proteine che dicevamo è aiutato da proteine che interagiscono. Se qualcuno vuole andare, io non ho assolutamente niente contro, no? Andate in tutta tranquillità, io metto sempre tutto il materiale, vi metto la registrazione, non è che dovete farti scrupoli, ciascuno secondo me è libero di rimanere, è libero di andare via, cioè, almeno dal mio punto di vista questo non fa differenza. Allora, dicevo, uno degli aspetti è che in seguito all'aggiunta di questo insieme di questi zuccheri c'è una fase in cui, terminata la sintesi, abbiamo già tolto la parte finale di questi zuccheri che vedete qua. Vi chiedo solo di farlo senza troppo rumore e poi per il resto va tutto bene. Allora, questo era il momento della sintesi, cioè è avvenuta la glicosilazione, ok? Poi la rimozione di alcuni di questi zuccheri e esistono proteine che sono associate alla membrana del reticolo endoplasmatico sul lato citosolico e, come vedete, interagiscono con questa parte glicosilata. Perciò è il proseguimento dell'organizzazione della struttura e delle modifiche post-traduzionali attraverso questo tipo di interazione prosegue, ad esempio, la formazione dei legami di solfuri. Se il legame di solfuro è stato realizzato nel modo corretto, la proteina può proseguire. Se invece non è stato eseguito nel modo corretto, si torna a glicosilare e si rimanda al mittente. Se è avvenuta tutta la struttura tridimensionale nel modo giusto, questo è il segnale di export verso il Golgi. Se invece non è avvenuto nel modo giusto, questa è la proteina, tra virgolette, fallita. La proteina fallita viene convogliata di nuovo attraverso un passaggio, un'altra struttura che permette questo passaggio di proteine, è mandata verso la degradazione. Mandato attraverso la degradazione significa che non siamo più nel reticolo endoplasmatico, è rimandata verso la frazione citosolica, modificata attraverso l'aggiunta anche lì di determinanti che permettono il riconoscimento da parte del sistema di degradazione. Perciò una carta d'identità, un monitoraggio, una possibilità di correzione, uno smistamento, chi è correttamente ripiegato finisce nelle vescicole che vanno a finire a livello del Golgi. Chi non è stato ripiegato nel modo giusto va a finire attraverso i sistemi di degradazione. Il sistema di degradazione che troviamo a livello citosolico si chiama il proteosoma. Proteosoma fa pezzi, i pezzi falliti. Ok? Apparato di Golgi. Dunque, l'apparato di Golgi permette di avere le modifiche successive. La proteina è già stata ripiegata, subirà a livello del Golgi altre tipologie di glicosilazione, altre tipologie possibili di modifiche. Il Golgi appare come questi sacchetti appiattiti che comunicano fra di loro attraverso un sistema di vescicole. Spesso il Golgi è anche vicino al nucleo, come in questo caso, e vedete qua le strutture del Golgi. Sono di solito di queste specie di galette appiattite, con alle estremità un po' più larghe, e le vescicole si formano maggiormente da queste estremità. Il passaggio da una struttura del Golgi all'altro si fa attraverso appunto vescicole, si identificano sui due lati quello che viene chiamato il lato cis e il lato trans. Il lato cis, che è il cis Golgi, è quello più vicino al reticolo endoplasmatico ed è quello, il Golgi ha spesso questa struttura un po' arcata e dunque è sulla parte convessa, ok? Questa. E questo è il cis Golgi. Invece il trans Golgi è la parte che darà le vescicole di secrezione o le vescicole lisosomali. Ha una parte che può essere anche appunto tubulare, perciò quando c'è il taglio sembra quasi come delle vescicole indipendenti. Poi c'è questa parte che dà questi sacchi che vedete in verde, la parte del lume del Golgi, e questo è il lato trans di fuoriuscita attraverso queste diverse tappe di maturazione. Sono un'altra rappresentazione, ma se vogliamo dello stesso concetto, con queste vescicole piene di molecole che si fondono sul lato cis del Golgi in provenienza dal reticolo endoplasmatico. Quali sono le diverse modifiche che avvengono all'interno del Golgi? Beh, proveniente dal reticolo endoplasmatico, dopo fusione, le vescicole sul lato cis possono andare incontro a delle fosforilazioni, perciò l'aggiunta di gruppi fosfati, anche sui zuccheri. Vi ricordate, abbiamo lasciato fuoriuscire dal reticolo endoplasmatico proteine con ancora alcuni zuccheri, alcuni di questi zuccheri potranno essere fosforilati. Torneremo, perché questo ad esempio sarà molto importante come meccanismo per differenziare chi va a finire nei lisosomi da chi va a finire nelle vescicole di secrezione. Vi ricordate che ci sono questi due macrosistemi e dunque dobbiamo avere lo smistamento. Perciò alcune di queste modifiche sono molto precoci a livello del reticolo, cioè del cis Golgi. Potrà esserci poi diverse altre modifiche quando si passa dai diversi compartimenti, ad esempio la rimozione del manosio, di un altro livello di manosio, cioè quelle sono, diciamo, di nuovo queste specie di comunicazione cellulare con aggiunta o sostituzione di zuccheri, che permettono di nuovo di seguire a quale punto della fase di maturazione sono ciascuna proteina. E dunque, per passare da un compartimento all'altro, devono essere nel giusto stadio di composizione in zuccheri aggiunti. Possono essere poi altre tipologie di modifiche, aggiunta di solfati, non vado nel dettaglio, il mio concetto è semplicemente di darvi un'idea dello spazio all'interno della cellula e come sono i principi di comunicazione. La cosa importante era la fosforilazione del manosio, perché lo ritroveremo dopo. uno degli aspetti importanti è del fatto che appunto possiamo avere quello che viene chiamato un trasporto enterogrado. Il trasporto enterogrado è quello che dal reticolo endoplasmatico va verso il cis Golgi, poi il Golgi mediano, poi il trans Golgi, ok? E questo è il trasporto, potremmo dire, in avanti. Questo trasporto in avanti è anche accompagnato da un trasporto invece retrogrado, quello che permette di riportare invece delle proteine in un compartimento precedente o addirittura di riportarle verso il reticolo endoplasmatico. Perché? Perché dobbiamo riportare nel reticolo endoplasmatico cosa? Tutti gli enzimi che funzionano nel reticolo endoplasmatico. Li avremo prodotti, li avremo maturati, li abbiamo riportati nel reticolo endoplasmatico, la loro destinazione finale è il reticolo endoplasmatico. Potrebbero essere enzimi che sono del primo compartimento del Golgi e dunque la loro destinazione finale dopo la fase di maturazione è di tornare verso il primo compartimento del Golgi. Perciò esistono trasporti anterogradi ma anche dei trasporti retrogradi. Esiste un passaggio attraverso diciamo vescicole che passano da un lato all'altro ed è quello che viene rappresentato qua. Perciò il trasporto enterogrado si fa attraverso vescicole che fuoriescono dal primo compartimento del cis Golgi, rientrano nel successivo, poi quello medio, poi fino ad arrivare a quello del trans Golgi. In alcuni casi è in realtà il compartimento stesso che matura. Il cis Golgi diventa la fusione di più vescicole ed è il compartimento, come si dire, ciascun compartimento va avanti e si forma di nuovo attraverso la fusione il cis Golgi alle sue spalle. Esistono i due sistemi, sia la maturazione passando attraverso le vescicole, sia attraverso il compartimento stesso che matura. Quello in particolare per le proteine molto grosse e che si associano fra di loro. Sarebbe come dire, se io ho costruito qualcosa che è così grosso all'interno del compartimento, non riesco più a infilarlo dentro a una vescicola. E dunque è il compartimento stesso che cambia composizione in enzimi in modo tale da permettere le diverse fasi della maturazione. Esistono i due sistemi, coesistono i due sistemi. Analogamente al fatto di avere delle sequenze di localizzazione, avevamo parlato delle sequenze di localizzazione nucleare, le sequenze di localizzazione presso i mitocondri, sequenze, i peptide segnale, che era anche una sequenza di localizzazione, esistono le sequenze di localizzazioni che permetteranno di nuovo di identificare se una proteina deve essere o meno portata indietro. Qual è la sua localizzazione finale rispetto al sistema reticolo endoplasmatico Golgi? Come avvengono i trasporti enterogradi e retrogradi? Beh, questo ci inizia a discutere del trasporto intracellulare, sia di molecole sia di vescicole, e questo trasporto avviene grazie a due tipologie di componenti. Se io devo trasportare qualcosa, di cosa ho bisogno? Di due componenti fondamentali. Un trasportatore e l'oggetto da trasportare, allora ne aggiungo il terzo, energia, allora ne aggiungo un quarto, Lei dice di un canale, di una strada. Di una strada. Ok? In effetti nella cellula c'è tutto ciò. Ci sono le proteine che permetteranno il trasporto, perciò queste proteine avranno la capacità di associare il cargo, che potrebbe essere una molecola, potrebbe essere una vescicola, e la capacità tramite energia, perciò la vostra osservazione era giustissima, di cambiare, di avere affinità per le strade intracellulari e poi di spostarli lungo queste strade intracellulari. Le strade intracellulari sono costituite da elementi del citoscheletro. Il citoscheletro è la struttura interna della cellula, sono dei filamenti più o meno grandi, organizzati all'interno della cellula e con le quali le nostre proteine, che in questo caso prendono il nome, i trasportatori di cui parlavamo, prendono il nome di proteine motrici. Perciò sono le proteine che hanno il motore, si spostano. Si spostano interagendo in particolare con i microtubuli tra i diverse tre tipologie di filamenti. Noi abbiamo già parlato di un tipo di filamento del citoscheletro, che non è il citoscheletro ma è il nucleoscheletro. Vi ricordate? La lamina nucleare. E vi ho detto, fa parte dei filamenti intermedi. Ci sono i microfilamenti, quelli molto più piccoli, e i microtubuli. I microtubuli sono quelli più grossi. Beh, quelle che vedete qua, che sono i piedi praticamente, sono i piedi di queste molecole trasportatrici che interagiscono con i microtubuli. Questi microtubuli sono orientati all'interno della cellula e c'è quello che vedete indicato, un polo più e un polo meno. Cioè è come avere un'autostrada, okay, una strada, ok? Con un più e un meno. Non ha niente a che vedere con cariche elettriche. È un problema, lo vedremo quando vedremo la struttura dei microtubuli, ok? E ci sono due tipologie di proteine motrici. Ci sono le proteine motrici che vanno verso il più e ci sono le proteine motrici che vanno verso il meno. All'interno della cellula i microtubuli sono orientati in questo modo. Se questa è la cellula, se questo è il nucleo, ok? I microtubuli sono orientati piuttosto a raggio, dal centro verso la periferia, con il meno verso il centro e il più verso la periferia. Adesso che sapete questo, se io qua ho una vescicola che interagisce con una proteina motrice, ok? E questa vescicola va incontro a un trasporto anterogrado. La proteina motrice va verso il più o va verso il meno? No, anterogrado. Noi avevamo reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole. L'anterogrado è quello che va in avanti, ok? E dunque sono proteine motrici che vanno verso il più, agganciano le vescicole e questo è il trasporto anterogrado. Ci sono proteine motrici che se agganciano vescicole, ma sono proteine motrici che vanno verso il meno, provocano un trasporto retrogrado. Ok? Perciò all'interno della cellula c'è la rete autostradale. I trasporti possono essere dal centro verso la periferia, dalla periferia verso il centro. Se è dal centro verso la periferia, si parla di un trasporto anterogrado e sono proteine motrici che camminano sui microtubuli verso il polo positivo. Se sono trasporti retrogradi, sono proteine motrici che camminano verso il polo negativo dei microtubuli. Esistono anche delle coperture che vedete qua in azzurro, delle vescicole, perché uno dice sì, d'accordo, ma se le vescicole sono tutto sommato una formazione della membrana, ok, che forma una vescicola, come si fa a capire se deve essere agganciata dalle proteine motrici che fanno il trasporto anterogrado piuttosto che retrogrado? Giusto, no? Allora, questo è dovuto al fatto che nello smistamento le vescicole che devono fare il trasporto retrogrado sono in realtà ricoperte da proteine che si chiamano COP1. Perciò è la vescicola, cioè il principio è quello dello smistamento. Lo smistamento ha come concetto raggruppare le proteine che devono avere la stessa localizzazione e nella deformazione della membrana a formare la vescicola. Questa deformazione è dovuta all'interazione con proteine che sono, per il trasporto retrogrado, proteine che si chiamano COP1. Faccio un quarto d'ora e vi lascio prima, però così almeno finisco questa parte. In pratica, se questo è... Già ho fatto del gesso. Grazie. Se questo è il Trans-Golgi, Trans-Golgi Network, ok? E la parte finale. Questa sarà la membrana plasmatica. I sistemi per sapere se dobbiamo andare verso un trasporto anterogrado vuol dire vescicole di secrezione, vuol dire lisosomi. Se invece deve essere fatto un trasporto retrogrado, vuol dire tornare verso un compartimento precedente del Golgi o verso il reticolo endoplasmatico. Questo vuol dire associare proteine motrici diverse, cioè chi torna verso il centro e chi va verso la periferia. Chi aggancia chi è dovuto al fatto che avremmo le proteine che devono andare a terminare nello stesso compartimento, ok, in una direzione o nell'altro, raggruppate perché interagiscono con proteine transmembranari. Perciò sono le proteine transmembranari che sono di diverse natura, che agganciano, questo aggancia, preso come simbologia X, questo ha affinità per Y. Questo mi permette di avere una deformazione della membrana e questo sarà dovuto a altre tipologie di molecole. Qua avrò questo e Y. Ok? Dall'altra parte questo porta a una deformazione, questo è X, queste sono le molecole transmembranare che associano COP1. In realtà è COP1 dall'esterno, cioè formare una vescicola vuol dire deformare il doppio strato lipidico. Ok? Come se uno vuole fare una bolla, deve deve avere qualcosa che regge, che cambia questa struttura. Allora, all'interno potrebbe essere, perché all'interno c'è qualcosa tipo scheletro, ma non c'è. La deformazione è dovuta a questa interazione all'esterno. Immaginate qualcosa che interagisce, ma in realtà le mette, invece di lasciarle così, le mette queste spalle, ecco così, ok? Le deforma dall'esterno. Più un altro, fa questa copertura che deforma tutta la membrana e dunque ne favorisce la formazione della vescicola. Rendo l'idea? Cioè, è l'interazione dall'esterno e si monta come i giochi dei bambini. Avete presente queste cose piene di struttura che quando si montano alla fine hai un pallone? Ma in realtà è la stessa cosa, cioè si agganciano queste moduli come delle tegole un po' a deformare la membrana e questo forma questa struttura che diventa una vescicola. Se la parte che la specificità di riconoscimento sono queste proteine transmembranari che da un lato riconoscono chi deve essere trasportato e dall'altro chi deforma la membrana. Quando mettete queste due cose assieme avete uno smistamento di proteine con delle vescicole che associano in questo caso le proteine motrici che permettono il trasporto retrogrado. È abbastanza chiaro per voi? Quando abbiamo fatto questo rivestimento COP1, andiamo verso un trasporto retrogrado. Perciò sono quelli che sono chiamati cotomeri, che foderano, che rivestono questi elementi di membrana, a deformarle, a provocare la formazione della vescicola. Perciò a secondo della tipologia di proteine COP, queste qua rivestite in questo modo favoriscono il trasporto anterogrado ed è COP2. Queste foderate da COP1 favorisce il trasporto nell'altro senso. Perciò, per smistare il tutto, sono proteine transmembranare, affinità da un lato con chi deve essere trasportato, e dunque è uno smistamento, dall'altra parte con chi provoca la deformazione della struttura di membrana, la formazione delle vescicole e associa la giusta proteina motrice. Ovviamente vi rendete conto che se io ho una struttura del doppio strato fosfolipidico che è molto rigida, tutto quello si svolge male. Poter mettere assieme anche le proteine transmembranari che partecipano a questo gioco richiede di poter avere la fluidità nel doppio strato fosfolipidico. Deformare per formare delle vescicole richiede di avere una buona fluidità delle membrane biologiche. Se tutto è irrigidito dovuto alla sbagliata composizione, troppe saturazioni, troppo colesterolo, tutti questi processi si svolgono con ovviamente molta più difficoltà. Perciò queste sono le proteine motrici, vedete queste rappresentazioni grafiche lasciano il tempo che trovano, ma comunque sono i piedi fondamentalmente perché sono due catene e cambiano struttura con l'idrolisi dell'ATP, perciò in pratica comunque fa sì che si spostano, ok? E permettono questi trasporti, c'è chi va in una direzione, c'è chi va nell'altra. Se guardate con attenzione vedrete, questo è un microtubulo, questa è una vescicola, questa è un'altra vescicola, vedrete come sono agganciate e poi trasportate lungo i microtubuli. No? Ah, non ce l'ho qua, perché questo è il PDF. Ve lo metto sul materiale didattico, ve lo guardate come filmato, tanto lo vedete meglio a video. Comunque vedrete queste piccole vescicole assolutamente trasportate lungo questi sistemi. Alla fine, quando devo fare vescicole di secrezione, invece di essere delle molecole COP, che sono quelle che permettono la comunicazione tra reticolo endoplasmatico e Golgi, sono un altro tipo di proteine che copre e deforma la membrana, ed è quella che sono appunto queste vescicole ricoperte da questo altro cotomero. Perciò vedete quello che vi dicevo, proteine transmembranari, un'associazione con il cotomero che sta a deformare la struttura di membrana, un modo per raccogliere i cargo giusti, ok? Il tutto richiede anche dell'ATP, e questa deformazione di queste proteine. Guardate una cosa molto interessante, che è questa proteina che si chiama V-SNER. Le SNER sono delle proteine che saranno importanti questa volta per sapere con quale tipo di membrana questa vescicola si deve fondere. Se abbiamo formato una vescicola di secrezione, questa vescicola di secrezione si dovrà fondere con la membrana plasmatica. Come fa a sapere che questa è la membrana plasmatica con la quale deve avvenire la fusione? E sono fondamentali queste proteine SNER che trovate qua. Perciò, di nuovo, un aspetto che richiede energia, ma proteine transmembranari che associano il cotomero che deforma e associano i cargo che devono essere trasportati. Si forma una vescicola. Perciò questo ha permesso, lo ritrovate qua, si deforma e provoca la formazione della vescicola. Questa vescicola poi perde questa struttura, questo rivestimento che è servito a formare la vescicola, ma dopo la perde perché deve esporre le molecole che saranno invece importanti per la fusione. Se io tengo la copertura, non ho più la possibilità di avere un'interazione con un altro doppio strato fosfolipidico. Perciò devo perdere la copertura, ed è quello che appunto si perde il rivestimento. E la cosa importante è che le SNER che vedete qua, ok, e che sono qua rappresentati, avrei due tipologie di vescicole, quelle che hanno le SNER qua che sono rosa e questo che hanno delle SNER che sono rosse. Le SNER rosse porteranno questa vescicola a fondersi con questo compartimento, le SNER rosa con l'altro compartimento, cioè il compartimento ha un'altra molecola che è complementare. Perciò se io ho espongo la SNER rosa, vediamo qua, e vado a finire vicino al compartimento B, le SNER del compartimento B non interagiscono, ok? Perciò io arrivo qua e mi mandano via. Se però arrivo vicino a quelle che è il compartimento A e io espongo le SNER che sono compatibili, il compartimento A espone quelle che sono chiamate le T-SNER. Le V sono delle vescicole, le T sono del compartimento target, il compartimento con il quale deve avvenire la fusione. Lei esponga le SNER, ok? Queste SNER con complementarietà, cioè quel compartimento giusto, avvicinano così tanto le vescicole da avere la fusione dei due strati fosfolipidici. In effetti, e dunque questo vi permette di capire come la tipologia, d'accordo, di specificità, e due, vediamo, perciò, vi ricordate che vi avevo fatto vedere questo filmato? Tanto ve l'ho rimesso sul sito. La vescicola si avvicina e si fondono i due strati fosfolipidici, ok? Se questo è stato reso possibile è perché c'erano Levi e le Tisner, che in pratica hanno avvicinato queste due doppi strati fosfolipidici così vicine uno dall'altro da permettere la fusione. In effetti si forma praticamente questo, la vescicola con la sua Wiesner, il compartimento in questo caso è la membrana plasmatica, con la sua Tisner. Si interagiscono in modo così stretto, ok, da avvicinare i due strati fosfolipidici. Il primo strato, quello citosolico, si fonde con quello citosolico della membrana plasmatica. Ok? Poi si fondono, perciò questo rimane in continuità. Ok? Poi si avvicina ancora in modo tale che questo entri in continuità con quello. E in effetti tutto quello che è sul lato del lume della vescicola finisce in continuità con quello che è sull'esterno della cellula. Perciò riconoscimento di specificità, avvicinamento stretto, fusione del doppio strato fosfolipidico sul lato citoplasmatico, avvicinamento ulteriore, fusione tra lo strato che era sul lato del lume della vescicola con lo strato che è esposto all'esterno della cellula. Qua avevamo il contenuto che viene liberato ed è la secrezione. Tutto quello che erano le glicosilazioni, quello che era l'aggancio al fosfatidile inositoro che è avvenuto, sono proteine associate alla membrana o transmembranari che a questo punto, vedete, troveremmo affacciate all'esterno della cellula. Perciò è molto importante perché è un sistema nel quale c'è, vedete che non è solo un problema DNA e produrre una proteina, una catena polipeptidica. Questo è sicuro che è essenziale, l'informazione del prodotto grezzo, ma tra il prodotto grezzo appena sintetizzato e il fatto di aver portato il prodotto grezzo dopo averlo manufatturato, averlo cambiato attraverso le diverse modifiche di cui abbiamo parlato, a portarlo nella sua destinazione finale giusta. Se ci sono pezzi falliti vanno degradati, se ci sono meccanismi di trasporto che hanno trasportato verso il compartimento sbagliato, succede anche quello, in realtà si di nuovo prosegue con lo smistamento e casomai si riporta nel compartimento giusto. Tutti questi meccanismi sono altamente regolati, basati su delle interazioni, avete visto, proteine, sia per la deformazione a formare le vescicole, non è di nuovo qualcosa che succede così per magia. Sono, e alcune di queste proteine transmembranari che sono importanti, lo vedevamo prima, qua, il loro ruolo è molto molto importante per gestire la specificità tra il tipo di vescicole che si forma e il suo contenuto. Queste molecole, se questo è il loro mestiere, cosa dovrà succedere? Cosa farà la cellula? Li farà, perché queste qua alla fine della fiera dove sono finite? Sulla membrana plasmatica, d'accordo? Perché hanno fatto tutto il viaggio assieme alla vescicola. Sulla membrana plasmatica non ne facciamo niente. Cosa farà la cellula? Le raggruppa, fa l'internalizzazione, processo inversa, se le riporta dentro. Perciò il processo che abbiamo descritto era l'esocitosi. Attraverso il processo inverso, che è l'endocitosi, recupera del materiale da fuori, ma recupera anche i trasportatori che erano utili e le ricicla. Perciò la cellula gestisce il controllo di qualità, perché è quello, no? Gestisce se i pezzi sono giusti o sono... Gestisce quella che sarà l'eliminazione dei pezzi falliti, ha i sistemi di trasporto, la logistica, ricicla quelle che sono componenti che sono stati utili per questo processo, ma magari non hanno motivo di rimanere nella destinazione finale. E con questo abbiamo almeno visto tutti i passaggi fino all'isocitosi. Quello che faremo venerdì sarà di vedere, assieme al discorso sui lisosomi, l'endocitosi, cioè quello che ho appena detto del processo inverso. Grazie.